Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo che il Signore ci illumini come ci illuminano questi ceri, queste candele, perché possiamo comprendere di più, sperando anche poi di vivere nella fede maggiormente, il mistero di questa festa, che è estremamente profonda e preziosa, perché collega i misteri del Natale col mistero della Pasqua. Questa festa le comprende ambedue e difatti anche il segno che noi portiamo in mano, ce lo dice, è simile alla candela, al cero pasquale che ci illumina. Ecco, è proprio il mistero del Natale, cioè del Figlio di Dio, del Verbo eterno fatto carne, che ci spiega, ci fa comprendere il significato della Pasqua. Chi è colui che è morto per noi? Ed è la Pasqua che illumina il mistero del Natale che noi abbiamo celebrato. Perché per questo è venuto? Perché il Figlio di Dio è diventato uno di noi? Ce lo dice la Pasqua, per offrire se stesso. Ecco, questa festa le racchiude tutte e due. Chiediamo che il Signore ci illumini, come ci dice anche l'orazione.
Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. E l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, al capitolo secondo, versetti dal 14 al 18. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del mondo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo secondo, versetti dal 22 al 40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescrive a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore.
È così preziosa, dicevo, questo giorno, questa festa, che ci apre a due mondi, al mondo del Natale e al mondo della Pasqua, perché sono dei mondi in cui noi possiamo cercare di entrare mediante la fede e soprattutto mediante la luce della Santa Liturgia e delle Scritture. Dicevo appunto che questa festa li collega profondamente, e questa connessione, questo collegamento fra il Natale e la Pasqua è essenziale, è la radice di tutto. Nel Natale noi confessiamo la divinità di colui che è come noi. Diciamo qualche cosa che non si vede naturalmente, che è il mistero più profondo. Noi confessiamo che colui che è come noi, nostro fratello, un uomo come noi, è la rivelazione piena, la venuta più alta possibile del Dio eterno, che ha mandato il suo figlio. Nella Pasqua noi vediamo perché questo mistero si è compiuto, perché il figlio stesso di Dio è venuto nel mondo. Ecco, allora questa festa li collega tutte e due. Noi vediamo anche che le scritture parlano sia del Natale, cioè dei misteri che gli evangelisti ci raccontano, degli inizi della presenza del Figlio di Dio fra di noi, coi Vangeli dell'infanzia. Questo Vangelo lo completa. Doveva essere tutto perfetto, secondo l'evangelista Luca. Tutto doveva essere perfetto. Cioè Gesù doveva essere quello che doveva essere. Doveva veramente incarnare e rappresentare tutto il suo popolo. E doveva perciò non solo ricevere la circoncisione, e questo l'abbiamo festeggiato il primo, 8 giorni dopo la festa del Natale, il primo dell'anno per noi, ma anche, come vedete, il Vangelo insiste tanto, ripete continuamente secondo la legge di Mosè, secondo la legge del Signore, doveva anche essere offerto al Tempio, perché ogni primogenito maschio, in ricordo dell'evento fondamentale di cui vive il popolo di Israele, cioè l'uscita dall'Egitto, ogni primogenito maschio è un ricordo di quell'evento e di per sé appartiene al Signore, sicché deve essere, per così dire, riscattato. Certo, non si può offrire nel senso di uccidere e di sull'altare, ma si deve fare l'offerta riscattandolo, ricomprandolo dal Signore a cui appartiene. E così è stato per Gesù. E abbiamo nel Vangelo, sottolineo questo punto, abbiamo la preghiera di Simeone, che noi, che la Chiesa e noi faremmo bene tutti, noi impariamo a memoria, sappiamo a memoria: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché è la preghiera che si dice alla fine della giornata, è il modo in cui la Chiesa conclude, il cristiano chiude la sua giornata. Ora puoi lasciare che il tuo servo vada in pace. Perché in pace? Perché la pace deriva dal fatto che uno, Simeone, ha visto finalmente il Redentore. E così anche per noi. Ecco, questo Vangelo che sintetizza la missione di Gesù con queste due frasi: luce delle genti e gloria di Israele. Questo sintetizza tutta la figura di Gesù nella sua missione. Luce delle genti, perché attraverso Gesù la luce di Dio ha illuminato il mondo intero, non soltanto un popolo, e gloria di Israele, perché questa è la missione di Israele, quella di diventare la luce delle genti, come poi Gesù dice anche per i suoi discepoli: voi siete la luce del mondo, dovete essere la luce del mondo. Ecco, questo Vangelo che perfeziona i misteri del Natale apre già, perché si tratta di un'offerta, alla Pasqua. E del mistero della Pasqua ci parla soprattutto la seconda lettura. Vorrei attirare la vostra attenzione il più brevemente possibile, approfittando di questa lettura, per entrare un pochino di più nel pensiero dell'autore della lettera agli Ebrei in questo passo, perché questo ci tocca profondamente e inserisce il mistero della Pasqua nella nostra esistenza, nell'esistenza di ogni uomo. Che senso ha la Pasqua e perché noi celebriamo tutto questo? Per essere educati, per vedere con occhi nuovi l'esistenza umana e il suo significato. Quindi questo passo è così importante. Proviamo semplicemente a ripercorrere l'ultima frase che abbiamo letto. Dice: proprio per essere stato messo alla prova, ce l'avete davanti, è il versetto 18, lettera agli Ebrei, la seconda lettura. Proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Per il fatto che ha patito per lui personalmente, è capace di aiutare coloro che sono nella prova. Quindi qui si dice che Gesù è capace di aiutarci quando siamo nella prova. Che cos'è la prova? La prova è la sofferenza e la morte, la sofferenza fino alla morte. Quando siamo nella prova, e tutti patiscono, tutti al mondo patiscono, prima o poi tutti, e anche lungo la vita, e soprattutto tutta la vita è dominata dall'ombra della morte. Nonostante si voglia dimenticare, si faccia di tutto per ubriacarci e non pensare alla morte, noi vediamo che nelle Sante Scritture, nel Vangelo, nelle Chiese, sempre si torna sulla morte. La morte di Gesù, naturalmente, ma anche la nostra, nella Messa stessa. Ora, Gesù è capace di aiutarci quando siamo nella prova, perché noi siamo deboli, come ha detto Gesù stesso. La carne è debole, cioè la condizione dell'uomo, compresa quella di Gesù. Difatti Gesù ha pregato e ha cercato di insegnare agli apostoli e ai discepoli questo. La carne è debole, la condizione dell'uomo è la debolezza. E Gesù è capace perché, secondo l'autore, questa capacità di Gesù da dove deriva? Non deriva solo, come abbiamo detto poc'anzi, sul fatto che lui è il figlio di Dio. Ma questo certo, se non fosse il figlio di Dio. Ma non è per questo che è capace di aiutarci, secondo l'autore. Perché? Perché chi non soffre, lui personalmente, non è capace di capire chi soffre. Di capire e perciò di aiutarlo. E vedremo con quale aiuto. Quindi la sua capacità di aiutarci deriva, come dice l'autore, dal fatto che lui personalmente ha patito, perché anche lui è stato messo alla prova. E questo gli ha dato la capacità di essere, di poter aiutarci, potendo egli stesso capirci fino in fondo. E in che cosa consiste questo aiuto? Questo mi pare fondamentale comprendere, secondo l'autore sempre. Siamo sempre sulle sue parole. Consiste nella liberazione dalla schiavitù, sulla base, cioè, di questa condivisione per cui egli è uno come noi, ha voluto essere in tutto come noi, sulla base di questa condivisione per cui egli ha patito come noi, egli ci ha liberati dalla schiavitù. In che cosa consiste la schiavitù, secondo l'autore? L'abbiamo appena letto. La schiavitù radicale dell'umanità, dell'uomo, in cosa consiste? Nella paura della morte. La paura della morte. Questa è la schiavitù. Che non c'è una liberazione da questa schiavitù. Egli ci ha liberati da questa schiavitù. Quindi l'aiuto, dicevamo all'inizio, e sono le parole dell'autore, è capace di venirci in aiuto. In che cosa consiste questo aiuto? Nella liberazione dalla paura. Ci toglie la paura della morte. Non abbiamo paura della morte, ma non perché siamo degli eroi, o perché siamo dei superuomini, o perché siamo indifferenti al dolore. Non è per questo. Ci ha liberati dalla paura della morte, appena abbiamo ascoltato, perché ha distrutto colui che ha il potere della morte. E qui bisogna aprire gli occhi a ciò che non si vede, a chi ha un potere. La morte è in mano al diavolo, secondo l'autore. Il Cristo ha distrutto il diavolo e il suo potere e quindi ci ha liberati in questo senso dalla paura della morte. Perché? Perché è attraverso la morte che il diavolo, se è il pensiero dell'autore, attraverso la morte che il diavolo ci tiene schiavi gli uomini col terrore della morte. La cosa principale, noi arriviamo adesso al punto culminante del pensiero dell'autore. Come ci ha liberati? Come ha fatto Gesù? Come ha fatto a essere capace di liberarci, di distruggere il potere del diavolo? Morendo. Essendo il figlio di Dio, ma morendo. E come è morto Gesù? E qui sta il vertice di tutto. Come è morto il figlio di Dio, che ha voluto essere in tutto come noi? Per questo noi, vedete, possiamo forse intravedere l'importanza che i Vangeli danno alla passione e morte di Gesù, che non è una cattiva notizia, ma è il punto culminante del Vangelo, è la buona notizia del Vangelo. Come Gesù ha distrutto il potere del diavolo e della morte. Morendo e morendo come è morto lui. E questo i Vangeli ce lo spiegano. E questo anche l'autore ce lo dice, una pagina o due più avanti. L'autore ce lo torna su questo dicendo: Gesù è morto così. Tutta la vita Gesù ha pregato. Tutta la vita si è affidato a Dio, al Padre suo. E in prossimità della morte ha supplicato con lacrime e preghiere di essere liberato dalla morte, perché lui ha condiviso tutto quello che è nostro. Ed è stato esaudito. Dio lo ha esaudito. perché chi pregava era il suo figlio. E dove ha dimostrato e come ha dimostrato di essere veramente il suo figlio? Non ha dimostrato di essere il suo figlio dicendo: ah, io sono divino. Notiamolo questo, non è questo. Ha dimostrato di essere veramente il suo figlio sottomettendosi pienamente, abbandonandosi pienamente alla volontà del Padre. Ricordiamo quello che si raccontano i Vangeli: non la mia ma la tua volontà. In questo ha dimostrato di essere veramente il figlio che Dio cercava, il figlio di Dio. Ecco allora, è stato esaudito con la risurrezione. Ed è questo che ci ha tolto la paura della morte, la risurrezione del suo figlio. Vedete che noi siamo già nella Pasqua, stiamo parlando della morte e risurrezione del suo figlio, come la liberazione esistenziale nella nostra vita dalla paura della morte, in modo che possiamo andare incontro alla morte con fiducia, nella debolezza, certo, nel pianto, ha pianto anche Gesù, ma con la luce della fede, con la luce della speranza, con la certezza della risurrezione, con la certezza della vita. Ecco allora, io mi fermo qui perché abbiamo già impiegato molto tempo. Ci dia il Signore che queste parole e questa celebrazione, questa festa, diventi anche per dono suo, con la sua grazia, perché noi non siamo capaci di interiorizzarla veramente, quotidianamente, ma Lui può farlo. Ecco, ci dia che rimanga in noi la grazia di questa festa. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutte le comunità del Signore Gesù in tutto il mondo, per la loro fede, perché siano luce, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i ministri della Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i ministri, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutte le umanità, per tutti i popoli, per ottenere il dono della pace, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che soffrono di più in tutto il mondo, a causa dei conflitti e di ogni altro motivo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché cessino le guerre che ci sono più presenti nella Terra Santa, in Ucraina, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Possiamo aggiungere qualche intenzione.
Preghiamo per tutti noi che siamo consacrati. Oggi è la festa speciale per chi si è consacrato al Signore, perché possiamo vivere la nostra vocazione, la nostra chiamata, sempre nella gioia, con spirito sempre come il primo giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per Pino, che abita a Oliveto da 5 anni, come ieri, come oggi. E quindi ringraziamo anche della sua presenza tra di noi, del servizio che compie a lode del Signore, qui in mezzo a noi, così prezioso. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. I nostri bambini che sono con noi e che avvalorano la nostra preghiera, e anche per chi li segue, preghiamo per Giulia, per Barbara, per Marina, Claudio, per Sara, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Una preghiera particolare per Tonino, per la sua salute, che abbiamo la grazia di averlo qui con noi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ecco, per le altre intenzioni delle nostre case, per il villaggio di Oliveto, perché scenda su tutti la benedizione del Signore. Per i morenti, per i morti, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che ha patito come noi ed è risorto dai morti, e con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.